Buongiorno amati fratelli e sorelle, benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe di domenica 19 aprile. Ciao a tutti!
Ciao fratelli, Dio vi benedica!
Grazie Gesù, cominciamo il programma di oggi.
Geremia 29, 11 fino a 14. Poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregare e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno.
Amen, grazie Gesù, siamo qui oggi per cercare te e trovare la tua volontà, conoscere la tua parola, amarti di più, imparare cose nuove nel nome di Gesù.
Amen.
Giuseppe.
Buongiorno.
Cosa ci dici oggi?
Che Gesù ti vuole bene.
Oh, grazie, quello puoi dirmi ogni giorno.
E a tutti voi qui nello studio, Gesù vi vuole tanto bene.
Grazie Signore, anche noi ti vogliamo bene.
Siamo usciti dai campi, dagli alberi, dal bosco perché adesso comincia a far freschino.
Sì.
Va bene, si sta avvicinando, sì. Si avvicina l'inverno.
Sì, sì, siamo in casa adesso. Voglio dire che oggi il Signore ti ha dato un messaggio interessante. Io non l'ho letto ancora perché è molto nuovo, fresco. Però è un messaggio che il Signore ti ha dato quando hai pregato per una sorella che ci ha scritto come 2 mesi fa per la prima volta e ci ha raccontato le sue esperienze che ha fatto. Ha detto che da qualche tempo lei sente delle voci che si presentano come Gesù e Maria. E non sapeva se vengono da Dio o no. E dopo che ha chiesto il tuo consiglio, preghiere, l'abbiamo consigliato con le scritture, ha detto che ha cominciato a scacciare queste voci, però tornano. E chiede, ma non credi che possono essere da Dio? Perché le voci dicono cose tipo ravvediti, evangelizza, Gesù sta per tornare, poi anche gli scrivono delle lettere sulla fronte, anche tante altre esperienze che lei ha vissuto, durante la notte diverse entità che entrano nel suo corpo, escono, ma dice che gli dà pace. Quindi lei non è sicura se viene da Dio o non viene da Dio e ti chiede preghiera e consigli. Poi più tardi possiamo parlare con lei in diretta via Skype per pregare per questa sorella.
Amen, gloria al Signore. Beh, quando tu mi hai parlato di questa sorella, che S si chiama, no?
Sì, sì.
S, la sua iniziale. E allora, e Gesù mi ha parlato e mi ha detto, aiutala, io l'amo, digli, mostragli il mio amore. E allora ho sentito uno spirito che in continuazione pensavo a lei, continuavo a pensare a lei e adesso voglio rispondere a quello che lei ha scritto, poi speriamo di poter parlare con lei Skype, perché Gesù mi ha detto che le vuole dare lo Spirito Santo,
wow,
che è la soluzione di tutto.
Amen, amen.
Quindi se ci segui, dolce sorella, preparati a ricevere lo Spirito Santo, Gesù vuole dartelo. Adesso ti darò delle istruzioni come riceverlo, ok? Apri il tuo cuore, per favore.
Amen.
Cioè per trovare Gesù, per ascoltare la sua voce, va bene, bisogna cercarlo. Che chi non cerca Gesù non lo trova. Bisogna cercarlo e cercarlo. Infatti non possiamo arrivare a fare contatto con Gesù, ascoltare la sua voce, se non prima superiamo lo sbarramento del diavolo. Capisci? Dio non ci corre dietro cercando di parlarci. Lui è sul trono, siamo noi, dobbiamo andare da Lui. Nella sala del trono, dov'è d'ora la sala del trono?
Nel nostro cuore,
in ginocchio e pregare disperati e dopo un po' anche con digiuni a volte finalmente ascoltiamo la sua voce. Il Signore non ci corre dietro cercando di, con un megafono di parlarci, il contrario, siamo noi, dobbiamo andare da Lui, toglierci la corona dal capo, toglierci l'uniforme, toglierci i gradi di ufficiale se li abbiamo. Va bene, toglierci la corona se l'abbiamo, toglierci tutto e in ginocchio aspettare. E a volte Dio magari non ci parla ancora, perché magari il nostro cuore non è diritto, magari il nostro cuore è pieno di cose del mondo. Cioè è il diavolo che ci corre dietro, con varie maschere, San Giuseppe, San Padre Pio, Madonne, varie, eccetera. Una apparizione di Gesù e Maria che ti ossessionano, non sono i veri Gesù e Maria. E poi non ci sono fondamenti basici, non c'è fondamento nella Bibbia che Gesù va attorno con Maria a evangelizzare, ma stiamo scherzando. Queste cose sono false dottrine, che Gesù ha bisogno della Madonna per andare in giro, al contrario. Cosa pensi Gesù alla Madonna? Quello che ha detto nel Vangelo, c'è tua madre fuori, Matteo 12, e chi è mia madre? Ma che domanda è da fare? Non sapeva Gesù, gli servivano informazioni, gli serviva qualcuno che lo informassero chi era sua madre? E credo che lo sapesse, no?
Sì, è vero, infatti la voce di Dio non ti perseguita tutti i giorni. Se tu scacci via quello come una colomba, lo Spirito Santo se va.
Lo Spirito Santo è come una colomba. Se tu non sei nello Spirito perfetto, lo Spirito Santo se ne va via. Quindi Gesù non andava mai attorno con sua madre a evangelizzare, perché il messaggio è che la carne e sangue, i parenti, lo zio, il cugino, il nipote, i fratelli, eccetera, non sono niente. In paradiso non ci sono neanche mogli e mariti, figurati ci sono mamma e papà. C'è un papà, ha detto chiaramente, Matteo 23, 8, 10, chi è tuo? Non chiamate nessuno vostro padre o papa protestante o papa cattolico. Non c'è un papa, non ci sono più papi. Ok? Perché il Vangelo dice, non è cristianesimo chiamare uno papa, non è cristianesimo. Perché Gesù ha detto chiaramente, Matteo 23, non chiamate nessuno padre. Punto. Finita la storia. Sono tutte invenzioni dei religiosi, d'accordo? Tanto di rispetto per tutte le guide religiose del mondo, eccetera. Va bene? Ma il Papa è Cristo, è Dio. Ok, capito? Il sacerdote è Cristo nel nostro cuore e questo fa ciascuno di noi, ci fa diventare sacerdoti, compresi le donne sacerdotesse. Perché? Perché hanno Gesù, le sorelle col velo e sette veli che vogliono mettergli in testa, cioè hanno lo stesso Gesù che i cari fratelli maschi hanno nelle chiese, non è un Gesù femminile, è lo stesso Gesù, va bene? Ok, superato questo io andrei avanti a rispondere alle sue domande. Tu vuoi dire qualcosa?
Sì, mi è venuto in mente la scrittura Giacomo 4:8 che dice voi avvicinatevi a Dio e Egli si avvicinerà a voi. Come una conferma, come hai detto tu, non è che Dio ti corre indietro, no? Siamo noi che dobbiamo avvicinarsi a Lui.
È vero, è vero, è vero. Appressatevi a Dio e Lui si appresserà a voi. Sì. Pulite le vostre mani. Va bene.
Allora, se possibile, vorrei leggerti uno dei messaggi che la sorella ci ha inviato.
Va bene.
Va bene, perché allora, ci sono cose che penso che molti fratelli
sì,
si chiedono.
Esatto.
Ed è buono per tutti. Sono lezioni anche per me qui e voglio approfondire queste
esatto.
cose.
Esatto. Un motivo credo per cui Gesù me l'ha messo tanto nel cuore questa sorella, ma tantissimo, è che la sorella mi ha mandato anche una foto, non so chi è, non so niente di lei, non so se è sposata, se ha figli, non so l'età, non so assolutamente niente.
No, solo
però
che
Gesù
io
continua a parlarmi
con lei.
Di lei.
Io ho parlato con lei stamattina.
Quando?
Stamattina, via Skype, ed è molto dolce. È molto dolce, sincera e veramente cerca il Signore.
Sì, è vero. E infatti, grazie Gesù. Quindi, una cosa che Gesù mi ha detto, aiutala al completo, perché questo è un problema. Gli attacchi di Satana contro di lei sono attacchi contro molti dei miei figli, mi ha detto Gesù. E per cui adesso che risponderò a questa sorella, per favore, fratelli, ascoltate bene questo messaggio che questa sorella sta per ricevere, perché non è solo per lei, è un messaggio per me, per voi sorelle, che è per te Andrea, per voi fratelli che ci ascoltate, va bene, state bene attenti a questo messaggio.
Amen, 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 amen. Grazie Signore. Allora, voglio cominciare a leggerti uno dei messaggi che abbiamo ricevuto da lei. E lei scrive: io mi chiedo, invoco il nome di Gesù da quando ero piccola.
Bene, bene, benissimo. Ok, alto là. Fermiamoci qui un attimo.
Ok.
Cara sorella, il Signore sta cercando di raggiungerti da quando eri piccola e di darti il suo amore. Va bene?
Amen, amen. Allora, invoco il nome di Gesù da quando ero piccola, ma nella mia vita ho ricevuto solo male, persecuzioni e tanto altro.
Ok, allora, un attimo. Diamogli benvenuto. Benvenuta nel club. Chiamata sorella, siamo in questo mondo nel regno del diavolo. Cosa dice Primo Pietro 5,8? Ce l'hai tu, Dora? Ce l'hai?
Sì.
Primo Pietro 5,8. Cosa dice? Siate sobri.
Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Ok, chiariamo innanzitutto subito le persecuzioni e solamente il male che hai ricevuto. Ho ricevuto solo male, persecuzione e tanto altro, d'accordo? Ma chi te lo fa queste cose? Da dove vengono? Vengono dal diavolo. Chiariamo subito, chiamiamo il buio buio, la luce luce, il sì. Male male, e il bene bene, il Salvatore Gesù e, sì. E l'anti Salvatore diavolo, d'accordo? Attenzione,
sì,
non confondere, il diavolo cerca di confondere, ma Matteo 12 accusavano Gesù di fare miracoli con il potere di Satana. Gesù si è arrabbiato talmente che dice che questo è un peccato contro lo Spirito Santo, se è peccato contro lo Spirito Santo non sarete perdonati né adesso e né nella prossima vita, siete in pericolo di fiamme eterne. Attenzione a che il diavolo cambia le carte in tavola, d'accordo? C'è gente che mi scrive e mi dice: fratello Giuseppe, Dio ti benedica, grazie al tuo messaggio, io ho ricevuto il Spirito Santo. Altri che mi scrivono e mi maledicono, tu sei del diavolo, eccetera. Quindi attenzione, attenzione. E questo succede a tutti gli uomini di Dio. Quindi i figli del diavolo combattono e muoiono per delle bugie, giusto? Nel mondo vedi i figli del diavolo combattere per le bugie? E noi che abbiamo la verità? Non dobbiamo essere pronti a combattere e anche morire per la verità?
Amen.
E per l'amore di Dio e il messaggio di Cristo? Quindi, sorella, non ci lamentiamo che nella vita abbiamo ricevuto solo male, perché siamo soldati di Cristo. Secondo Timoteo 2, qualcuno apra la Bibbia. Dobbiamo combattere, fratelli, dobbiamo combattere e non essere disertori, perché se non combattiamo per Gesù siamo disertori. Cosa faremo? Lasceremo Gesù da solo sul Calvario a combattere per noi, a portare la nostra croce e spargere il suo sangue? Deve spargere Gesù anche il sangue nostro? Mentre noi disertiamo e ci rifiutiamo di combattere e guardiamo dalla finestra mentre beviamo un cappuccino che i figli del diavolo combattono per il loro Dio e muoiono anche, noi siamo lì seduti a cantare in questi cimiteri chiamati chiese? Così, secondo Timoteo 2, da 3 a 5.
Sì. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole.
Amen. Atti 14:22. Qualcuno ce l'ha?
Sì.
Io posso testimoniare che è sempre stato l'amore di Dio che mi ha aiutato. Cosa? Leggilo.
Atti 14:22. Confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio.
Quindi è inutile che ci lamentiamo che nella vita abbiamo solo ricevuto il male e attraverso molte tribolazioni che entreremo nel regno di Dio. Sono solamente i falsi predicatori delle false chiese che dicono Vangelo di prosperità, Dio ci vuole felici, ricchi e con l'aereo privato. Sono bugie del diavolo. Dio ci vuole poveri come Gesù, nella stalla di Betlemme come Gesù, dormendo sotto gli alberi del Monte degli Ulivi se necessario per Gesù.
Amen.
Come ti permetti tu avere due case, tre case, quattro case? Come ti permetti? C'è un fratello che paga l'affitto. Vergogna. Chiese false. Chiese mezze indiavolate. Il Vangelo di prosperità è il Vangelo di Satana, va bene? Ammassa, ammassa, Dio ti vuole felice perché Dio ti ama. Riempiti lo stomaco, mangia doppio, triplo, la pillola per digerire. Fratello povero non ha fede, lascialo povero e non merita povero disgraziato. Poi disgraziato sei tu, predicatore di prosperità falsa. La prosperità è nello spirito. Leggere, predicatori e falsi profeti di Vangelo di prosperità, leggete 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6 parla di voi e delle botte che Dio vi darà se non vi svegliate, non vi pentite. E fra poco arriva, il diavolo vi benedirà col marchio della bestia, tra poco. E voi lo riceverete perché siete ingannati, molti di voi almeno. Che altro dice?
Allora, lei dice che da piccola ha ricevuto solo il male, mentre il malvagio ottiene tutto e subito.
Quindi dice che i malvagi del mondo ricevono tutto e subito. Lei da piccola ha ricevuto solo il male. Guarda, io posso testimoniare che è sempre stato Dio, Gesù, il loro amore verso di me, che mi hanno tratto da qualsiasi debolezza. Ed è stato il mio amore verso di Lui, il mio amore verso Gesù, posso testimoniare. Che non è tanto, però cerco di mettercela tutta nel poco che posso. E quando il mio amore per Dio si unisce al suo amore per me, questa unione genera miracoli, questa unione genera le persone che guariscono, con questa unione, mio amore con l'amore di Gesù, posso comandare, mi dà autorità di comandare demoni di andarsene, ammalati di guarire, perché il mio amore si unisce all'amore di Gesù, ed è questo il vero centro dell'universo, non è l'atomo. E l'amore nostro con l'amore di Dio, l'amore di Dio con l'amore degli angeli, l'amore del Padre con l'amore del Figlio Gesù, che si uniscono e creano miracoli. E quando diciamo voglio amare Dio, anche se non me la sento, anche se piove, fa freddo, se mi odiano, il diavolo non gli piace, lo amo lo stesso. Anche se mi uccidono, lo amo lo stesso. Questo genera miracoli, va bene? Dunque, lei dice, il malvagio ottiene tutto, subito. Ma è vero, è spesso vero, ma andiamo a Luca capitolo 16, qui c'è una scrittura per te, dolce sorella.
Sì.
E se sto gridando un po', non è contro di te, sorella, perché tu non hai idea, tu non ti immagini l'amore che Gesù mi ha dato per te, guarda, amore spirituale. Guarda, sento un amore verso di te che non riesco a fermarlo, è l'amore di Dio che fluisce verso di te. Lo senti, lo ascolti, lo ricevi, lo stai sentendo, sorella. Guarda, è vero che il malvagio ottiene tutto e subito, va bene? Ma questo avviene per la benedizione, perché i malvagi sono benedetti. I malvagi sono benedetti perché i malvagi sono benedetti, ricevono tutto. Ma da chi è questa benedizione? Sorelle?
Non è da Dio.
Chi è?
Dal diavolo.
Il diavolo. Il diavolo, non c'è scritto nella Bibbia che il diavolo voleva benedire Gesù?
Sì, ti do tutto il mondo.
Il diavolo è andato da Gesù e ha detto ti voglio benedire, gli ha detto Gesù,
sì,
in poche parole.
Ti do tutto.
Gli ha detto ti voglio benedire.
È vero, sì.
Sei andato da Maria e gli fa, se mangiate questo frutto diverrete come Dio, credete in parole, che guarda, parole del diavolo, quindi. Ma da Gesù gli fa, Gesù, adorami, ti do tutto.
Sì, è vero, sì.
Sarebbe diventato il diavolo numero uno. E Gesù che gli ha fatto? Non gli ha sputato in faccia, perché Gesù è una persona educata. Ma cosa gli ha detto? Ma vattene all'inferno tu e tutti i tuoi demoni. Più o meno gli ha detto così, no?
Sì, sì.
E guarda, leggetelo a Matteo 4 e Luca 4, c'è tutta la storia completa. Magari ho aggiunto qualche virgola per chiarificare, va bene? Quindi, sì, è vero che sono benedetti, ma dal diavolo? Vogliamo essere benedetti dal diavolo?
No.
Vogliamo essere come il nuovo ordine mondiale?
No,
c'hanno
no,
tutto?
No.
C'hanno yacht privati, aerei privati, divorzi privati, yacht e aerei pieni di prostitute, peggio di Salomone. Volete essere così?
No.
Ma comunque guarda, sì, sono benedetti, è vero, sono benedetti nella carne, ma dove passeranno all'inferno quelli che sono seppelliti? Avete visto le foto, quelli che vengono seppelliti ricchi nelle bare di oro, si fanno seppellire. Sai, il corpo e sono lì i vermi che fanno la festa, ma la bara d'oro è ancora lì, come quegli egiziani sotto le piramidi sono tombe. Si erano portati anche il cibo, si erano portati, così che se gli veniva appetito da morte, capito? Che intelligenti questa gente. Oh. Comunque, anche se i malvagi sono benedetti, la storia mica finisce lì. Dio ci ha mostrato che cosa il futuro riserva per i figli di Dio e, virgola, per i figli del diavolo. Luca 16, ti ho detto, no? Verso 19. Sì. Guarda, leggi questa bella storia a questa sorella. Ripeto, non sono arrabbiato con te, ma col diavolo. A te ti amo molto, sorella. Apri il cuore e ricevi l'amore di Gesù.
Luca 16, 19 fino a 25. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva della tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato».
Guardi, do un'altra scrittura, guarda, che va insieme. Matteo 25, andiamo lì, che è un po' la continuazione. Questo va nell'Hades, il giorno dei morti. Quindi il ricco muore, immediatamente va nell'Hades, nei tormenti. Il povero muore e va immediatamente con Abramo, che rappresenta Gesù Cristo, no? Va bene, però Matteo 25, guarda, 31. Comincia dal 31. E qui mostra la divisione dopo la morte. Ok, da che parte staremo noi?
Ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo».
Va bene, quindi ecco cosa succederà a quelli che adesso soffrono. Non soffrono perché vanno a rapinare una banca, soffrono per Gesù Cristo, amen. Soffrono, va bene?
Amen.
A 41, cosa succederà però alle capre, a quelli che non sono quelli che non appartengono a Gesù, quelli che adesso se la passano bene, diciamo.
Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli».
Di quella la differenza?
Sì.
Quindi, sorella, tu dici il malvagio tiene tutto e subito, d'accordo, ma perché adesso siamo nel regno del diavolo, cerchiamo di concepire.
Sì.
Non possiamo pretendere di vivere in bellezza, in gioia, in felicità e ricchezze in un mondo dove Gesù è stato povero, perseguitato, ha sofferto ed è morto. Questo lasciamolo alle chiese false, ai predicatori di prosperità falsa, va bene? Lasciamolo a loro. Il loro paradiso lo vogliono adesso, che se lo prendano, ma non lo avranno dopo. Dopo avranno il paradiso di Laodicea, Apocalisse 3,14. Angela, andiamo avanti. Che altro
sì,
dice?
Continua un messaggio.
Sorella?
Sì. Lei scrive: «Ora mi chiedo, a cosa serve invocare Dio se non ti dona quanto gli hai chiesto per anni?»
Ok, allora, cosa serve invocare Dio, dice sta sorella, se non ti dona quello che gli hai chiesto per anni? Guarda, andiamo a Primo Pietro, guarda. Ok, è una bella scrittura Primo Pietro e poi andiamo a Ebrei 11 anche. Allora, attenzione sorella, cosa serve invocare Dio se non ci dona quello che gli abbiamo chiesto per anni? Beh, e Gesù ha invocato l'amorevole Padre, no? Per quanti anni? 33 anni. Gesù ha fatto solo del bene, in cambio cosa ha ricevuto? Male, persecuzione,
sì.
Tortura, morte, ma è morto però in fede ed è risorto. E questi mali riceveva dal mondo, non da Dio, Attenzione. Quindi cosa serve invocare Dio se non ci dona quello che chiediamo? Ma mica invochiamo Dio per tornaconto, così che guadagniamo. Come il Vangelo prosperità, che dai uno spicciolo e Dio ti dà 100 volte indietro, il migliore investimento che vendere droga. Caspita, caro mio, è uno spacciatore. No, non è così la storia. Guarda, attenzione a come invochiamo Dio. Non possiamo invocare Dio così che ci dà un lavoro, una moglie, un marito, eccetera. No, i doni spirituali. Lo invochiamo perché lo amiamo. Io non amo mia moglie perché così a me non mi va a cucinare. No, anche se non cucina, io devo amarla. Sì. Quindi attenzione a come invochiamo Dio. Lo possiamo fare, possiamo invocarlo in lode, vittoriosamente, o invocandolo lamentandoci. Io sono andato a predicare in chiesa e gli ho detto, ma vi state zitti per favore? Ho detto, lodiamo, abbiamo parlato di questo ieri, è stato la settimana scorsa. Ho detto, lodiamo il Signore, e tu sei messo a piangere. Così erano fratelli pentecostali, piangere. Noi ci siamo guardati in faccia, ma che stanno piangendo questi qua? Il messaggio che gli ho dato io. Poi gli ho detto, stop, fermi tutti, zitti. Ma che state piangendo voi? È così che si loda il Signore? Cos'è, un funerale? È morto qualcuno? Dobbiamo lodare canti di gioia.
Sì.
Mandate gridi di gioia al Signore. Grazie, Signore, che vengo in paradiso. Grazie che c'è la vita eterna. Ti lodo. C'è anche un momento di piangere, ma in privato, che nessuno lo sappia, però. Piangi, digiuna, però che nessuno lo sappia. Va bene?
Amen.
Quindi attenzione come invochiamo al Signore.
Sì.
Vabbè, 1 Pietro 1,7, cosa dice?
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Amen. Allora, invocare Dio, va bene, però invocarlo con fede, che riceviamo o che non riceviamo. È come la moglie si sposa e dice, marito, quanti soldi ho portato questo mese? Mi hanno licenziato. Sono sul lastrico. Ah, allora non ti amo più. Che serve a me andare in giro a lodarti e dire che a marito che ciò tu non porti soldi? E c'è moglie mia, e quella situazione, sai, combatto contro il diavolo, qui ho perso il lavoro. Ma che storie sono queste? Io invoco tutti i giorni, ti lodo e tu non porti soldi. Quindi è lo stesso. Quindi invochiamo Dio, però se non paga, allora smetto di invocarlo. E cos'è fede questa qui? E la moglie deve amare il marito, sia che lavora che non lavora, che porta soldi o no. Certo, il marito deve darsi anche una mossa, Non è così che sei seduto a grattarsi lo stomaco, a guardare la televisione, cosa dice Matteo Renzi, e bere la birra, Fatti dati da fare. Sbattiti un po', vai di negozio in negozio, fabbrica in fabbrica, finché trovi un lavoro. Dice, ma in Italia ci sono più. Cambia Italia, vai in un'altra nazione. Ci sono nazioni. Qui dove siamo noi c'è parecchio lavoro.
Sì.
E ci saranno altri posti anche, no? Allora, la fede, come parla la fede? Mica la fede parla, io invoco Dio, ma lui non mi dà quello che chiedo. La fede parla, se Dio mi dà quello che ho bisogno, bene, se no lo amo lo stesso, lo lodo lo stesso, lo seguo lo stesso. Nel deserto del Sinai c'erano milioni di mormoratori e c'erano pochi che lodavano il Signore, Mosè, che era Caleb, Giosuè, eccetera, va bene? Quindi siamo come Mosè e Giosuè o siamo come mormoratori? E lo stesso deserto, la stessa mancanza d'acqua, la stessa manna tutti i giorni, però Mosè lo dava e quelli mormoravano. In questa vita, fratelli, stiamo tutti trasportando una croce. Io ho la mia, voi ci avete la vostra?
Sì.
Tu sorella S, e non c'è la tua? E allora ognuno porta la sua croce. Però attenzione come la portiamo. La possiamo portare lamentandoci che è pesante, o ringraziando Gesù che c'è una croce che mi guiderà in cielo.
Amen.
A posto?
Amen.
Ebrei 11, guarda, comincia dal 24. Guarda, questa è la cos'è la fede. Che cos'è la fede? Guarda, dammi solamente il verso 6 prima.
11:6. Ora, senza fede è impossibile piacergli.
Ok, sì.
Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il rimuneratore di tutti quelli che lo cercano.
Rimuneratore, quello che paga.
Rimuneratore di tutti quelli che
lo cercano. Quello che premia. Però se il premio può arrivare anche in cielo, può arrivare anche una bomba qui dall'anticristo, moriamo tutti quanti in 10 secondi. Dio non ci ha protetti. Come non ci ha protetti? Ci ha portato in cielo. Cos'è Isaia 57, mi pare, dove dice il giusto muore, nessuno vi mette animo, nessuno capisce che è tolto dei dolori a venire. Quindi la morte è una benedizione quando viene, che è volontà di Dio. Amen. Passate al verso 24. Cos'è la fede? Con quale tipo di fede Dio si aspetta che camminiamo? Cos'è la fede? La fede non è vedo i soldi allora che ho fede, non li vedo, perdo la fede, non è fede, quello è tornaconto, quello è Vangelo di prosperità, falso. Andiamo? Verso 24.
Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Continuo?
Sì, sì.
Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché colui che distruggeva i primogeniti non toccasse quelli di Israele. Per fede passarono il Mar Rosso, come per l'asciutto, quando invece gli egiziani tentarono di fare ciò, furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che vi avevano girato attorno per 7 giorni. Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva accolto in pace le spie. E che dirò di più? Infatti, mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono torturati, non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora subirono scherni e flagelli e anche catene, e prigionia, furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di peli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra. Eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi.
Alleluia.
Wow.
Alleluia.
Bellissimo.
Alleluia. Quindi non ottennero ciò che era stato promesso.
Dopo tante sofferenze, persecuzioni, difficoltà, vivendo così. Wow. Quella è fede.
Amen, amen. Quindi, cos'è Romani 12? Anche c'è una bella scrittura lì.
12?
Devo cercarlo. Guarda, no, andiamo a Ebrei 12. E l'altro, deve essere un altro libro, 12. Ebrei 12. Ce l'avete?
Sì.
Dal principio, guarda.
Ebrei 12:1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge.
Sai, quando ci lamentiamo, mormoriamo, il peccato che ci avvolge.
E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo.
Non ci perdiamo d'animo. Amen. Va bene? Verso 4.
Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Ok, allora,
sì.
Cosa abbiamo da lamentarci? Ancora non ci hanno crocifisso, non ci hanno lapidato, non ci hanno segato, non abitiamo ancora nelle grotte, non siamo ancora vestiti di pelli di pecore. Grazie a Dio abbiamo le pecore qui nel caso, quindi non andiamo attorno con pelli di capra. E allora di cosa ci stiamo lamentando?
E abbiamo Gesù nel nostro cuore.
E abbiamo Gesù, abbiamo lo Spirito Santo per quelli di noi che l'hanno chiesto.
Amen.
E senza Spirito Santo è dura.
Sì.
E forse questo è il problema di questa dolce sorella che non è stata battezzata dallo Spirito Santo, cosa che sento, oggi voglio pregare, perché sento che Gesù sta bussando alla sua porta e vuole dargli questo regalo, lo Spirito Santo. Quindi preparati, sorella, e fratelli tutti che siete nella stessa condizione o condizione diversa, se non avete lo Spirito Santo nella tribolazione non ce la fate. Arriverà il marchio della bestia, sarà dura, vi serve il battesimo, lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo. Non potete combattere contro lo spirito del diavolo senza Spirito Santo. Lasciate perdere l'acquetta delle religioni, il battesimo nell'acquetta. Fatevi pure una nuotata, ma non serve a niente, è solo un simbolo. Adesso è il battesimo della Pentecoste, il fuoco, quello vince Dio, non l'acqua. Tu puoi tirargli una secchiata d'acqua in faccia al diavolo, non gli fa niente, ma puntagli il dito pieno di Spirito Santo e vedi se non scappa di giorno e di notte e il cuore in mezzo alle gambe. Amen?
Amen.
Angela,
amen,
cos'altro
amen.
Dice questa dolce sorella?
Allora, il suo messaggio dice: a cosa serve invocare Dio se non ti dona quanto gli hai chiesto per anni, abbandonandoti fino a condurti a fare quello che non avresti voluto? Cosa dobbiamo trarne e concludere? Se Dio è amore, perché a noi non lo dona e ci conduce a peccare inevitabilmente? Siamo miserabili e deboli, perché ci deve provare così duramente?
Okay. Quindi sua sorella si lamenta e dice: perché Dio ci prova così duramente? Ma guarda, vai al 1 Corinzi 10, guarda, dagli una scrittura, sua sorella, dagli una scritturata.
1 Corinzi 10.
Ok. Cacciamo fuori gli spiriti a colpi di scrittura. Gli attacchi del diavolo contro questa sorella li controbattiamo con le scritture.
Amen.
Il diavolo, c'è una, questa è l'unica cosa che non può masticare, quando gli infili nella gola la spada della parola, non può masticarla, lo distrugge. Lo consiglio a tutti. Comunque, innanzitutto voglio dire, cara sorella, Dio non è vero che ci prova al di là di quello che possiamo. Va bene, e tantomeno ci conduce a peccare inevitabilmente. Infatti è scritto, 1 Corinzi 10:13, chi ce l'ha?
Io. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere.
1 Corinzi?
10:13.
Ok, memorizzare, fratelli, memorizzare. Cos'è memorizzazione? È mettere pallottole nel mitra. Così quando il diavolo si avvicina, il dito dello spirito fa click e fa trrr, e il diavolo scappa coda tra le gambe.
Amen.
Capito? Le uniche pallottole che funzionano contro quello là sono le pallottole delle scritture. A posto?
Amen, grazie Gesù.
Amen. Non come certi, ho sentito guide di chiesa questi giorni andare in televisione, sui giornali, dire: perché le nazioni non fanno qualcosa per fermare gli islamici? Cioè vogliono che vanno a fare la guerra, in poche parole. E quando uccisi gli islamici cosa succede? Quando uccisi gli islamici, diventi un islamico anche tu. Crociate, mandiamo i crociati con la croce stampata sul petto. L'hanno già fatto, 9 crociate hanno fatto. Gli islamici sono ancora qui. Ma provate a combattere con l'amore. Provate a combattere la loro ideologia falsa con l'ideologia vera del Vangelo. Provate a combattere come Gesù, come i cristiani, come gli apostoli, come i discepoli, e vedete se non saranno vinti così come furono vinti, fu vinto l'impero romano.
Amen.
Perché credete che le nazioni ricche come l'Arabia Saudita e Kuwait e quelle nazioni lì stanno pagando lì? Sono loro che pagano l'ISIS. Perché perlomeno hanno cominciato, adesso si stanno spaventando, ma hanno cominciato loro all'inizio. Perché i cristiani in Africa stavano convertendo 6 milioni di islamici all'anno. Si sono terrorizzati, hanno cominciato a armare e combattere contro i cristiani nell'unico modo che gli islamici possono, uccidendo, stuprando, incendiando, eccetera. Perché se tu all'Islam gli togli la violenza, l'Islam crolla in 5 minuti, no? Gli togli la violenza, l'Islam non c'è niente. Va bene? Andiamo avanti, no, non usciamo dal binario.
Amen, amen. Allora abbiamo detto che il Signore non ci tenta di più di quello che possiamo sopportare e ci dà anche la via d'uscita.
Okay,
infatti quindi... quello che mi piace oggi in questo messaggio è il fatto che rispondiamo con le scritture, come hai detto tu. Perché se uno riceve una rivelazione o sente una voce, vuole sapere, ma è Dio o è il diavolo, chi parla? E secondo le scritture puoi discernere.
È logico.
La scrittura ti dice la verità. E saprai se è un angelo di luce o se è
certo.
Il vero Dio che ti parla.
È come che tu guidi la macchina in città, non so dove sei, lo abbiamo fatto molte volte noi, no? E c'è il guidatore, c'è il come si dice, il navigatore. Noi abbiamo sempre un navigatore con la cartina, ma andiamo in giro dove non sappiamo dove andiamo. Cioè ci vuole un po' a capire dove siamo, ubicare se la strada si chiama così, vai sull'indice della cartina, eccola qui, ok. A volte ci vuole un bel 5 minuti, 10 minuti a scoprire quando ci perdiamo. Diciamo, ok, se questa è la strada, si chiama così, dobbiamo girare a destra, a sinistra, a destra, e siamo di nuovo sulla strada principale, giusto?
Giusto.
Quindi, qual è la nostra cartina?
La Bibbia.
La bussola.
La parola.
Lo Spirito Santo. La bussola e lo Spirito Santo non sa mai da che parte va. Però, cosa succede? Se tu sei in un bosco, no? E devi uscire dal bosco, come fai? Magari c'è nebbia, magari nuvolosa, né sole, né stelle, né niente. Allora la cartina, la bussola, esci. Deve avere un po' di sale nella zucca però. Deve coadiuvare, coordinare. I bambini gliel'abbiamo insegnato, loro sanno come uscire da un bosco, da qualunque bosco, con una cartina e una bussola. Se non hanno la bussola, almeno vedere da che parte il sole. I bambini hanno imparato a uscire da un bosco. Con la cartina e il sole ti dice dove devi sapere almeno da che parte stai andando, no? Almeno conosci il tuo nome, come mi chiamo io? Essere o non essere, no? Capisci? Quindi cosa succede? La bussola non sa mai da che parte è, quello è lo Spirito Santo. Però la bussola deve coadiuvarsi, deve combinare, coincidere con la cartina e allora esci dal bosco. Quindi in questo caso la nostra bussola è lo Spirito Santo, la cartina sono le scritture e queste messe insieme ci dicono da che parte dobbiamo andare. Ci siamo? Quindi allora, sua sorella praticamente dice, la sua domanda è, dice, lui ti abbandona, ti conduce a fare quello che non avresti voluto, cioè praticamente sta incolpando Dio. Quindi
sì.
Poi aggiunge, se Dio è amore, perché a noi non lo dona, perché non ci dona il suo amore, perché ci conduce a peccare inevitabilmente? Quindi,
ma quello è il diavolo che ti conduce a peccare.
Questa sorella sta confondendo Roma con Toma. Questa qui... E non ha capito che è il diavolo che l'attacca, è il diavolo che le sussurra, è Dio che ti conduce a peccare.
Dio, sì.
È come quando nel Vangelo i farisei dicevano che Gesù faceva miracoli col potere di Satana, e Gesù, quello è stato una delle volte che si è arrabbiato. Cosa? Io vengo qui a fare miracoli, a sanarvi, a guarirvi, a perdonarvi, e io sarei il diavolo? Quindi, al contrario, sorella, Dio ci sta insegnando come fortificarci, a resistere al male, non cadere nella fossa delle mormorazioni, delle ribellioni, nella fossa dei lamenti del diavolo, così che possiamo ricevere la salvezza e non finire all'inferno con lui, no?
Amen.
Okay? Il problema non sono le prove che Dio permette, no? Che permette per cosa? Per fortificarci. Ma lo sono invece i nostri peccati, le mormorazioni, questo è il problema. Il problema non è quello che ti accade, ma il problema è quello che tu dici. Invece di lodare Dio, stai incolpando Dio.
Uh-huh.
E sono fosse, tranquilla sorella, ci siamo cascati tutti prima o poi, no? Il problema sono i nostri peccati, le mormorazioni che ci fermano dal crescere e diventare il contrario del diavolo e di quelli che lo seguono. Dio permette questa cosa qui per fortificarci, come l'atleta che si allena tutti i giorni e se la prende con il coach, il trainee, come si dice, l'allenatore, si dice, credo, e se la prende con l'allenatore, ok, dice, ma tu mi fai lavorare troppo, io ho già 2 ore che sudo, ma tu non mi ami, no, e Dio ci sta invece addestrando, perché continuano le battaglie? Perché non siamo ancora pronti a vincere il diavolo e Dio deve permettere che continuiamo a allenarci tante ore al giorno di sudate e di sforzi e tutto finché siamo arrivati a un livello che possiamo, come fanno gli atleti, i pugili per esempio, sono a livello che possono entrare nel ring e non essere messi a KO il primo cazzotto dell'avversario. Almeno può resistere a metà a metà dello spettacolo, così che la gente che ha pagato un biglietto dice: non solamente, io compro il secondo, capo, dopo 5 minuti, datemi i soldi indietro. Devi allenarti così che poi non solo registra, ma vincere il diavolo.
Amen.
Va bene? Quindi non è Dio che ci conduce al male, questa è una bugia che il mondo del maligno ci dice. Va bene, leggiamo Salmi 119, guarda. E sorella, anche tu, Giacomo capitolo 1, qui sono due belle scritture. Quindi io voglio dire questo, la scelta tra il bene e il male è nostra, solo nostra e mai di Dio. Ripeto, la scelta tra il bene e il male, tra il bene e il male è solo nostra, non è Dio che sceglie per noi. E poi lo sappiamo bene, no? Non mi venire Dio che Dio ha scelto per te stamattina che non hai pregato, che non hai letto la Bibbia, che non hai amato tuo fratello, è Dio che ti ha detto di non amare, è Dio che ti ha detto stamattina ti sei svegliato e invece Dio non lo hai lodato perché Dio ha scelto che tu non lo lodassi. Ma che sciocchezze sono queste? Le scelte sono sempre nostre. Dio ci sta solo insegnando a scegliere il bene. Se Dio scegliesse per noi, allora Dio certamente sceglierebbe certamente che tutto il mondo seguisse Lui, il suo amore, la sua verità, il che non è il caso. Guardati attorno, va bene? Leggiamo, dammi quella scrittura che ti ho dato. Guarda.
Salmo 119, 30.
Ecco.
Io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi.
Ok, io ho scelto la via della fedeltà, è una scelta, scelta. Scegli, sì. Non siamo robot.
Sì, sì.
Toccatevi la fronte, tutti i fratelli che ci ascoltate alla radio. Sentite qualche microchip?
No, grazie a Dio.
Mano
no,
destra.
Dio.
Carezzare la mano destra no, di sopra. Sentite
niente.
Qualche microchip?
No.
Abbiamo scoperto che Dio non ci ha messo un microchip.
Non siamo robot.
Possiamo scegliere.
Grazie.
Fra poco arriverà il paradiso del diavolo sulla terra, paradiso tra virgolette, dove non ci saranno più criminali, non ci saranno più gente che ruba galline. Ci sarà solo un criminale, il diavolo, e tutti dire sì, signor diavolo, certamente, hail Führer, hail anticristo, come si chiamerà il tipo, va bene? È logico, in quel modo lì, allora sì che sceglie il capo, il diavolo. Ma se il Signore ha dato permesso, più che permesso chiamerei la possibilità a Satana di ribellarsi, a Adam ed Eva di ribellarsi, e a ciascuno di noi qui presenti in questa stanza e che ci ascolta la radio, di essere zucconi duri, e di a volte di non evangelizzare, a volte di non pregare, vuol dire che la scelta è nostra.
Amen.
E smettiamo di incolpare Dio.
Sì.
Guarda, dammi Giacomo 1,12 al 17, guarda. Chi ce l'ha?
Io.
Tu. Angela, mi prepari una scrittura sul secondo binario, Giosuè 24,15.
Ok.
Che così occupiamo tutti i binari, c'è solo due binari questa mattina. Ci servono più binari, mi servono. Mi ricordo la stazione di Milano quando andavo lì, mamma mia quanti binari. Andiamo. Allora, partenza al primo binario, il treno che si chiama Dora. Allora,
Giacomo 1,12.
Un trenino tutto pepe.
Beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano.
Quindi sopportare la prova, rinunciare, arrendersi al diavolo dipende da noi. Guai a noi, guai a quelli di noi che si arrendono al diavolo. Avanti, avanti, fino alla morte. Verso 13.
Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed Egli stesso non tenta nessuno. Wow. Chiaro.
E chi è che ci tenta allora?
Il diavolo. Molto chiaro. 14. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte.
Ok, allora se volete sapere esattamente, scandire i passi esattamente verso l'inferno, eccolo qui. Non è Dio che ti tenta, ma la nostra concupiscenza, cioè i nostri desideri malvagi. Va bene? E quindi quando la concupiscenza ha concepito, incinta, partorisce cosa? Il peccato.
Il peccato.
E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ecco i passi, sono tutto qui spiegato, ma perché è così difficile da capire? Non è Dio che ci tenta, non è Dio che ha crocifisso Gesù, non è Dio che accusava Gesù che era del diavolo, non è Dio che ha fatto soffrire Gesù, i discepoli, gli apostoli nelle arene a morire, è il diavolo.
Amen.
Non è Dio che ti manda maledizioni finanziarie, non è Dio che ti dà problemi di ogni tipo, non è Dio che ti dà persecuzione, non è Dio che causa il divorzio, ma è il nostro cuore duro che ci fa divorziare, è il nostro commettere adulterio, è il nostro seguire Gesù a mezzo cuore, non è Dio che ci incolla col super glue sulle panchine di chiesa a cantare finché ci addormentiamo invece di andare a raggiungere le pecorelle, siamo noi, è la nostra scelta, va bene? C'è altro lì?
Sì. 16. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto.
Oh, quindi dall'alto viene solo il bene, compreso Amen. Gesù, lo Spirito Santo, il perdono, la salvezza, la vita eterna.
E discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento.
Alleluia, non Amen. C'è mutamento, ha detto uno dei profeti, ha detto, io sono l'eterno Dio, non muto, non cambio, per questo voi non siete distrutti. Se Dio cambiasse, dice, tu oggi mi hai disobbedito all'inferno, tu che altro, come fanno se nel mondo, così fanno, no? Tu hai sbagliato 10 anni di galera, tu hai sbagliato anche tu 20 anni, tu la camera a gas. Dice Gesù, no, Gesù dice... perdona 70 volte 7, l'ha comandato a noi, lui perdona 70 milioni di miliardi,
Alleluia.
Perdona anche a chi il crocifisso l'ha messo sulla croce. Ora il diavolo viene e dice e ci dice, è Dio che ti tenta, è Dio che ti fa peccare, ma non riconoscete la voce del diavolo da quella di Dio? Una voce che ti assilla, che ti perseguita e che è sempre lì ossessionato. Ti pare che è Dio, ma Dio se non ti mette in ginocchio, se non ti piangi, se non ti disperi e se non ti stai zitto un po', non riesci a ascoltare. Lui parla con una voce dolce, soave, piccola, sottile. Lui è la colomba dello Spirito Santo, non è il megafono del diavolo che dice sono Dio e permetti che ti presenti, questa è mia mamma, mamma, stringigli la mano, piacere, sono la signora Maria, anche conosciuta come la Madonna, come va? Vuole un caffè? Eccetera. Ma stiamo scherzando! Ma dove nel Vangelo, nella Bibbia, vedi Gesù che va abbracciato con la mamma a predicare? Chi è mia madre? Quella, fratello Giuseppe, non crede nella Madonna? Ma certo che ci credo, non credo nella tua Madonna, credo quella di Gesù, quella della Bibbia. Che è rimasta scrittura lì?
No. Giosuè.
Allora, cioè, cosa c'hai?
Giosuè 24.
Vai, 24 a 15, vai cosa dice Giosuè. 15. Qui siamo a 1500 avanti Cristo, 3500 anni fa, Giosuè è uscito dal deserto dopo che Mosè è morto sul monte Nebo, è morto sulla montagna. Ecco Giosuè che ha appena finito di conquistare Canaan, la terra promessa, e all'ultimo capitolo, il verso 15, dice a quelle zucche dure ebraiche, tedesche, che poi si sono messe a seguire il diavolo di nuovo, cos'è che gli ha detto?
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
Amen. E loro cosa ne ha risposto, verso 16? Perché loro dicevano, dice, noi serviremo il Signore. Loro dicevano, noi vogliamo seguire Dio, vogliamo... E poi invece non l'hanno fatto. Leggiamo ancora un po'?
16?
Magari vediamo un po'.
Allora il popolo rispose e disse, lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, perché il Signore è il nostro Dio. È Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
Ok. Va bene, andiamo avanti con la sorella.
Lei scrive, invece dobbiamo scontare peccati fino alla quarta generazione, quando ci fanno del male.
Capisci, questa qui è la dottrina, cioè questa sorella è in contatto con spiriti sbagliati. Sorella, devi liberare questi spiriti, ok? Qui tu stai predicando l'antivangelo, stai attenta perché... E non è vero quello che dici. Certamente tu ti riferisci a Esodo. Vai ad Esodo, capitolo 20, per favore. Questa sorella si riferisce a Esodo, capito? Perché dice Dio che ci fa scontare i peccati fino alla quarta generazione. In effetti, Esodo 20 potrebbe portare a questa conclusione. Perché non lo leggi? E verso 5 e 6 dici, io il Signore, il tuo Dio?
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità a migliaia, a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Ok, cosa c'era? Diodatili?
Sì.
Ecco, qui nella Luzzi, credo anche nell'inglese, dice fino alla millesima generazione.
Oh.
Capito? Quindi la traduzione è un po' migliore. Quindi fino alla
quarta... dice uso benignità.
Sì, uso benignità.
Per quelli che mi amano.
Per quelli che mi amano. Quindi qua dice uso, punisco fino alla quarta generazione, però benignità fino alla millesima generazione.
Amen.
Quindi quello che sta dicendo qui, e lo vedremo anche confermato da scritture che adesso vi darò, te la tenete al fiato. Dunque, quello che dice questa scrittura non dice che lui per forza sempre punisce fino alla quarta generazione, ma dice, ma è un limite. Come lo capiamo? Lo capiamo da altre scritture che adesso vi do. Un attimo, non mi giudicate prima che finisco la mia arringa, va bene? Allora, questa scrittura sta solo dicendo che Dio non permette le maledizioni generazionali causate dai peccati, non causate da Dio. E cioè non permette che queste maledizioni di generazione in generazione oltrepassino la terza e la quarta generazione, non perché lui le manda, però, attenzione. Invece il suo perdono, il perdono di Dio, giunge a migliaia di generazioni, gloria a Dio.
Amen.
Ora, in ogni caso, specifichiamo e studiamo un pochettino più a fondo il significato vero di questa scrittura, che con l'aiuto di altre scritture, che i satanisti usano queste cose, ok? Per accusare Dio che lui maledice il bambino che è appena nato, Dio lo maledice per il padre. Beh, in apparenza può anche sembrare così, ma se studi bene la radice del significato, eccetera, con l'appoggio, perché deve equilibrare a volte una scrittura con scrittura.
Sì.
Salmo 14 cosa dice? Non c'è Dio. E se ti fermi lì casca l'asino con tutti i quattro piedi. È logico, devi continuare a leggere, devi equilibrare le cose. Va bene?
E cosa dice Salmo 14?
Allora, Salmo 14 dice non c'è Dio. Dice lo stolto. Lo stolto, il fesso, l'imbranato, come vuoi chiamarlo?
Sì.
Il fessacchiotto, io direi satanista, dice non c'è Dio. Ma in realtà sono stolti. Va bene. Allora, va bene, quindi Dio punisce fino alla quarta generazione, attenzione. Questa maledizione fino a terza o quarta generazione, per favore aprire le parabole, esistono solo per quei figli che scelgono di loro propria volontà e scelta di proseguire nei peccati dei padri e non certo per volontà di Dio. Quindi Dio mette un limite, ok, anche se il figlio scegliesse di proseguire nei peccati del padre, Dio mette un limite. Ok, fino a terza o quarta generazione. Però è chiaro che ci sono delle situazioni che uno può continuare ancora di più, gente che non è salva, per esempio. Qui sta parlando del popolo di Dio, ok? Quando uno non è popolo di Dio può proseguire anche per sempre. La zizzania è dai tempi della Genesi che fino ad oggi prosegue da migliaia di generazioni perché non hanno Cristo. Però una famiglia in Cristo che i figli continuassero a scegliere i peccati dei padri, Dio fa qualcosa, mette un limite, ok? Argina al male. Ora, come lo sappiamo questo? Fratello Giuseppe, lei predica bene, ma me lo dimostra con le scritture. D'accordo, non si arrabbi, adesso arriviamo alle scritture. Allora, andiamo a Ezechiele 18. Vedi che la gente... prestare attenzione, 18, 20, virgola, andiamo... Poi andiamo verso il 30, credo. 18-20, cosa dice?
Ezechiele 18, verso
ecco,
20.
C'è una...
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. E poi?
18-20.
Ah, 18.
Poi dove sei?
28.
Sei nella strada, nella zona sbagliata.
Ezechiele 18-20.
Sì.
La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio.
Ok.
È chiaro.
Questo è Ezechiele 18, 20 al 30.
30
quindi,
dice?
Non
ho letto 30. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità.
Ci siamo? Mm-hmm. Quindi vogliamo rileggere 20 all'inizio. La
20.
Persona?
La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre. Il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto. L'impietà dell'empio sarà sull'empio.
Ok, poi andiamo a Matteo 16. Quindi questa sorella che dice che dobbiamo scontare i peccati fino alla quarta generazione, sorella, con tanto amore te lo dico, questa è propaganda che ti ho ascoltato da qualche satanista, o direttamente dal diavolo, o da questo Gesù che viene con la Madonna, che non è Gesù, non è la Madonna, sono semplicemente due demoni camuffati, va bene?
E questo versetto, Ezechiele, è proprio nel Vecchio Testamento, quando c'era la legge, quanto più nel Nuovo Testamento c'è il perdono.
È logico, ma il diavolo mica te lo dice questo. Capisci? Attenzione a, come dice Paolo a Timoteo, a dividere la parola correttamente.
Amen, amen.
Matteo 16:27.
E
poi andiamo a Apocalisse 22:12. Okay.
Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato.
Ah, non dice secondo l'operato del padre?
No, secondo il suo operato.
Dallo zio?
No,
del
suo,
nonno?
Il suo.
Il vicino di casa?
Il suo.
Quindi allora quest'altro Gesù che appare con la Madonna non c'entra niente allora.
No.
Cerchiamo di spalancare i binocoli. Amen. Per cortesia, va bene?
Amen.
Apocalisse 22:12 ti ho detto, no?
Sì.
Ecco questa.
Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Ok, le sue opere, le sue, non del papà. Mm-hmm. Il papà poteva essere un satanista, un fattucchiero, un fattucchione, però non c'entra niente, il bambino è pulito, farà le sue scelte. Va bene, se non è zizzania. Ci siamo?
Sì.
Allora, che altro dice questa sorella?
Ok, lei scrive, se non perdoni, Dio ti dà il colpo di grazia fino a condurti a distaccarti da Lui e poi ti lascia nelle mani di Satana e tanto altro. In cosa consiste il suo amore?
Sorella, dico con amore, quello che ti manca a te è proprio l'amore di Gesù. E tu non lo conosci l'amore di Gesù per un semplice motivo, che tu non gli hai mai dato a Gesù il tuo amore completo, incondizionato. Ti sbagli grandissimamente, la verità è l'esatto contrario di quello che dici, dolce sorella. Gesù, vedi, andiamo a Ebrei capitolo 2, guarda, c'è una bella scrittura lì. Il Signore è morto per liberarti dal potere di Satana, sorella, e dalle sue ingannevoli bugie che conducono all'inferno. Non credi che Gesù sia morto sulla croce per salvarti? Credi che è morto sulla croce per lasciarti nelle mani di Satana? Svegliamoci, fratelli, tutti quanti. Leggiamo invece la verità. Ebrei 2, 14 e 15.
Poiché dunque questo, i figli...
Sì, vai avanti, sì.
Ok. Ebrei 2, 14 e 15.
Sì.
Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose.
Ok, egli è Gesù.
Per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita.
Ok, primo Giovanni 3:8, c'è anche una bella scrittura. Quindi non è vero che Dio ci dà colpo di grazia fino a condurci e staccarti da Lui, poi ci lascia nelle mani di Satana. Tu sei già nelle mani di Satana, ma credi che invece ti ha messo Dio, ma sono stati i tuoi peccati, la tua mancanza di fede, le tue mormorazioni, il fatto che guardi ai tuoi problemi e non a Gesù, il fatto che non lodi il Signore nella tua prigione dove sei. Però se tu lodassi, il Signore ti aiuterebbe in un modo o nell'altro. Non sto dicendo busseranno alla porta e ti daranno un pacco di soldi, no, ma avrai la ricchezza nel tuo cuore. Va bene? Prima Giovanni 3:8.
Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo.
Amen.
Ok, Gesù è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo, non per darti il colpo di grazia, assolutamente. Il contrario, sorella. Gesù è venuto a dare il colpo al diavolo, non a te. Cioè, c'hai le cose, stai guardando le cose all'incontrario, te lo dico con amore. Va bene, guarda, andiamo a Giobbe capitolo 2, dice una bella verità lì. Chi era Giobbe? Lo conoscete? Uno che aveva perso tutto, va bene?
Sì.
I figli erano morti, in un giorno solo. Tutte le sue ricchezze perdute, distrutte. Il diavolo, che attraverso la moglie cosa faceva? Lo tentava di ribellarsi a Dio. Cosa vuol dire questo? Questo è l'inizio di qualsiasi possessione demoniaca. Va bene? Quando una moglie o chiunque viene e dice di ribellarti contro Dio, va bene? Questo è l'inizio di diventare demone. Attenzione, perché finisce all'inferno. E questo blocca la salvezza. Se devi ricevere la salvezza, non la riceverai. Non puoi ribellarti contro Dio. Se ce l'hai la salvezza, perdi la corona, perdi la benedizione. Guarda, vuoi andare verso 8, per favore? Comincia di lì.
Dall'8, Giobbe 2, 8.
Sì, andiamo a 8, 9, 10, leggiamo.
Giobbe prese quindi un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
Amen, amen, amen. Amen. Quindi, gloria al Signore. E poi alla fine Giobbe passò la prova ed ebbe tantissime benedizioni, ebbe ancora figli nati a casa sua, ebbe più ricchezze di prima, passò la prova. Però anche lui si lamentava un po'. Anche lui dovette, che Giobbe dimostrava che Dio, la giustizia di Dio nel permettere al diavolo di tentare Giobbe, perché Dio l'ha permesso. L'ha permesso perché Dio voleva fortificare Giobbe per non cadere nella trappola del diavolo, e aveva dei punti deboli Giobbe, era presuntuoso. Capito? Accusava Dio, perché Dio permette questo, perché Dio permette quello. E finché non ha cominciato a lodare Dio verso Giobbe, capitolo 38, credo, alla fine, finché non iniziò a lodare Dio, a smettere di mormorare e lamentarsi, non poteva essere liberato, come uguale alla vita di molti di noi, che non possiamo ricevere la liberazione di Gesù finché non cominciamo a lodare il Signore nel mezzo della nostra gabbia, prigione, qualunque problema. Quando Amen. Cominceremo a lodare Dio, ringraziare Dio per tutto, ecco che iniziamo a avviarci fuori dalla gabbia, va bene?
Sì.
E come ha fatto Giobbe a vincere le sue battaglie? Andiamo al Salmo 66, guarda,
sì.
Lì c'è una bella scrittura. Giobbe ha vinto le sue battaglie contro il diavolo. Come ha vinto contro il diavolo? Ha vinto solamente grazie al suo amore sincero per Dio. Se il nostro amore per Dio è vero, non importa quanto difficile la prova, dura la battaglia, quanto è caldo il fuoco, quanto è lungo il fuoco, la vera fede vince sempre. Amen.
Amen.
Salmo
amen.
66, guarda, 10 al 12, guarda. Poi,
10.
Dora, vuoi andare al Proverbi 17? Tu c'è un'altra scrittura lì.
Ok.
Salmo 66, 10. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, e ci hai passati al crogiuolo come l'argento.
Cioè sul fuoco, il crogiuolo è sul fuoco.
Ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi.
Cioè cosa vuol dire? Dio permette le tentazioni, non è che le manda, le permette, perché le permette? È l'unico modo di
provarci,
di rinforzarci, di insegnarci a resistere, a vincere il diavolo, se no domani sì, saremo in paradiso, ma cadremo nella stessa fossa di Satana e ci ribelleremo come lui. Invece no, vuole che superiamo queste cose, così non faremo lo sbaglio di Satana.
Sì.
E Dio sta vaccinando, virgolette, tutto il suo regno. Non ci saranno altri Satana in paradiso, va bene? Non ci saranno più demoni, ok? Appena arriva Gesù al rapimento e poi Armageddon, non ci saranno più basta. L'unico posto dove ci saranno questa gente saranno all'inferno. Anticristo, falso profeta e poi il diavolo. Andiamo avanti.
12. Hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo. Siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio.
Oh, la terra promessa, ma Amen. Poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio.
Amen.
Proverbi 17. Quindi sì, è vero che Dio permette questo, è vero che a volte ci sentiamo crocifissi in croce, ci sentiamo bruciati, ci sentiamo assassinati, e i fratelli nel Medio Oriente contro i musulmani lo stanno facendo anche letteralmente, è vero, ma se guarderemo a Gesù Cristo, se loderemo il Signore nelle sofferenze, se confideremo in Lui e non nei dottori, se il nostro amore, se noi ricambieremo le sofferenze, non che Dio, ma che il diavolo ci dà con amore verso il Signore, allora saremo come Gesù. E non importa se saremo crocifissi su qualche calvario, il Signore ci trarrà fuori e ci metterà in un luogo di refrigerio, che è la sua volontà, che sono le sue benedizioni. Proverbi 17:3. Angela, Malachia 3:3.
Ok.
Il crogiolo è per l'argento e la fornace per l'oro, ma chi prova i cuori è l'Eterno.
È questo che il Signore sta facendo, sorella, amata sorella. Dio ti sta provando il cuore per renderti forte, così che puoi vincere il diavolo. È successo a me.
Amen.
Io perdevo sempre finché un giorno ho ricevuto lo Spirito Santo e da allora c'ho battaglia, vado su e giù, cado, però mi rialzo e vinco alla fine, vinco sempre perché è Gesù che vince attraverso di me. Perché ho deciso di fare un regalo a Dio. Si può fare un regalo a Dio? Cosa possiamo regalargli a Dio, che è già tutto?
Il nostro amore.
Possiamo regalargli un servizio di tè, una caffettiera con quattro tazze?
No.
Tre tazze, Dio, Gesù, lo Spirito Santo. Una caffettiera e tre tazze, possiamo fargli un regalo così?
No.
Possiamo regalargli una macchina per la pasta?
No.
Così che si fa la sfoglia? Possiamo regalargli una macchina a caffè?
No.
Cosa
no,
possiamo regalargli? Cosa gli manca in paradiso a quelli là?
No,
amore, la nostra fedeltà, il nostro
cosa
cuore.
Cosa possiamo regalargli?
Cuore.
Il nostro cuore.
Amen.
Come dice, nothing in my hands I bring, only to the cross I cling. Italiano.
È una canzone questa.
Allora, dimmi in italiano.
Non porto niente nelle mie mani. E
solamente
mi afferro alla tua croce.
Solamente la tua croce mi aggrappa.
Amen.
Cosa possiamo dare a colui che ha creato l'universo, che ha creato noi, che è morto in croce, che è in paradiso, che non gli manca niente? Cosa gli possiamo dare? Questo, il nostro amore, la nostra obbedienza, il nostro seguirlo, il nostro amarlo, il nostro proclamarlo, il nostro dargli la nostra fede, sincerità. Questo possiamo dargli.
Amen.
Amen. Beati chi ascolta, beati chi capisce e beati chi ubbidisce. Dio ci aiuti, nel nome di Gesù. Così chi è il prossimo?
Malachi
prossimo,
3?
Quale binario? Il 3?
Malachi 3.
Malachia 3, verso 3.
Verso 3. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste.
Ok, i figli di Levi, cioè Levi, i Leviti erano i sacerdoti. Ok, 1 Pietro 2,9 dice che noi siamo i sacerdoti.
Sì.
Capito? Noi siamo sacerdoti che abbiamo il sacerdote nel cuore, Gesù Cristo. Quindi i figli di Levi sono sacerdoti. Quindi sta parlando qui della sposa di Cristo, in poche parole, no? Quindi dice, egli, Dio, si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi. Quindi Dio è seduto sul trono e ci sta raffinando, ci sta purificando. In che modo? Semplicemente permettendo al diavolo di avere campo libero fino a un certo limite, dando uno spazio relativo, limitato al diavolo, andare attorno per il mondo, come dice Primo Pietro 5:8, il diavolo va attorno come un leone ruggente. Non è un leone, il leone di Giuda è Gesù Cristo, lui è come un leone, cioè un leone falso, in realtà è una iena, ok? Ci fa finta di fare il leone, ok? Quindi Dio si metterà seduto, Malachia 3:3 dice, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste, perché oggi le offerte del cristianesimo mondiale, il 99%, è falso, è sbagliato, gli stanno offrendo a Dio una panchina calda, va bene? Chiacchiere vuote dei pulpiti, non hanno ancora capito questi ciechi che sta venendo l'anticristo e li farà arrostire a fuoco lento tutti quanti. Già hanno cominciato in Medio Oriente, arriveranno anche in Europa, eccetera. Va bene?
Amen.
Quindi allora, in conclusione, anche i benesseri, voglio dire, che i figli del diavolo ricevono, cosa mostrano i loro benesseri? Che non importa quante benedizioni essi hanno, okay, lo stesso continuano per la loro strada, verso il loro padre, il maligno, e verso la perdizione. Quindi la sorella che dice Dio ti dà il colpo di grazia, se tu non perdoni Dio ti dà il colpo di grazia, ti conduce a distaccarti da lui, poi ti lascia nelle mani di Satana. Cioè, sorella, hai bisogno di dare il tuo cuore a Gesù. Sorella, tu non hai ancora capito chi è Gesù. Non conosci Gesù. capisci? Devi conoscere Gesù. Tu conosci la religione, conosci il nome di Gesù, ti piace Gesù e tutto, però non conosci lui, il suo spirito. Capito? È come che uno conosce una persona che l'ha vista in televisione, e ci sono cristiani che conoscono Gesù, che l'hanno visto nella Bibbia, nella carta, in chiostro, ma non l'hanno ricevuto. Non sanno la gioia. Io ho avuto un'esperienza con Gesù quando avevo 9 anni. A 9 anni ho ricevuto Gesù. Ho lavorato con tanti cristiani, organizzazioni, ho conosciuto sette, ho conosciuto gruppi nel binario e fuori binario. Va bene, e buoni, meno buoni, e gruppi e leader erano fuori binario, chi c'era nel culto della personalità, tutti i colori ne ho conosciuti. Però mi sono sempre tenuto una riserva nel mio cuore, non ho mai dato il mio cuore completo a questa gente. Il mio cuore era sempre per Gesù. Grazie al Signore, io avevo Gesù da quando avevo 9 anni e sapevo che c'era di più. Ci doveva essere qualcosa di più di questa organizzazione, ci doveva essere qualcosa di meglio. Ed è perché avevo avuto contatto con Gesù a 9 anni e quello mi ha protetto. Da quando ero giovane i miei amici andavano a destra, a sinistra, tutti i colori. E io ero sempre quello più strano, quello che non provavo gioia nelle stupidaggini che loro facevano, che sempre a fare questo, quell'altro. Io mi tenevo di spalle e pensavo che ero un po' stupido, capito? E invece perché conoscevo Gesù. Quando tu conosci Gesù, non si può esprimere a parole. I fratelli che mi ascoltano, e so che tantissimi di loro hanno conoscenza di Gesù, hanno contatto con Gesù, molti dei nostri fratelli che ci seguono hanno lo Spirito Santo, loro sanno di cosa sto parlando, tra cui anche voi. Quando conosci Gesù, non lo cambieresti
per niente.
Preferisci, guarda, se devi morire di cancro, di tumore, di qualunque accidente possibile e immaginabile, andare a vivere in una caverna, vivere di povertà. Fratelli mi scrivono, mi dicono: sono disperato, penso al suicidio, c'ho debiti. Fratello, vai a vivere in una grotta. Quando dichiari la bancarotta, dice: io ho fallito, ciao, non c'è niente che possono fare, cosa possono prenderti, non è niente. Quindi vivi tranquillamente come tutti quelli che non hanno niente. I nullatenenti sono tra i più ricchi perché non tengono neanche le tasse da pagare. Non hai niente, vivi la giornata. E Dio ti mostrerà, Dio, il Dio che nutre gli uccelli, il Dio che fa crescere i fiori, che dai i vestiti, che vesti i fiori meglio di Salomone, si prenderà cura di te.
Amen.
Va bene, quindi non c'è mai momento di preoccuparsi, mai. Alleluia.
Amen.
Va bene, quindi, ripeto, anche se avessimo tutte le benedizioni, le ricchezze che i figli del diavolo, del mondo che hanno, però le ricchezze della gente, dei popoli del diavolo, le ricchezze mostrano che non importa quante benedizioni essi hanno, continuano sempre verso il loro padre, verso il diavolo, verso la perdizione. Le ricchezze, le cose del mondo non ti aiutano a seguire Gesù, il contrario. Angela.
Continua il messaggio che hai scritto.
Vai avanti, sì.
Ok. Se a me ha tolto amore per il male che gli altri mi hanno fatto, malefici, maledizioni, eccetera, come posso evangelizzare, parlare di un Dio di amore quando il primo a non amarti e a non essere giusto è Dio?
Incredibile, come questa sorella. Ma io ho sentito l'amore di Dio per te, sorella. Preparati che tu oggi sarai una donna diversa. Avrai un cuore diverso, sarai un'altra.
In nome di Gesù.
Guarda, Dio ti ama e io ti amo. Tutti i fratelli veri della nostra chiesa ti amano.
Sì.
E adesso sei in una fossa, sorella. Ti supplico, ti prego, afferra saldamente la mano di amore vero che Gesù e anche noi ti stiamo offrendo.
Amen.
Gesù ti ama al punto di dare il suo sangue per te, sorella, fino a morire. È sufficiente come amore.
Amen.
Lui è venuto per prendere su di sé, sorella, tutti i peccati del mondo. E ora se tu accetti questo suo amore e ti dà interamente a lui, anima e corpo, nella vita, fino alla morte, e allora conoscerai veramente il suo amore come mai prima, perché tu ancora non lo conosci. Ma il vero amore non è basato sulla cosa carnale. Dio ci mette alla prova sempre. Se tu sei disposta a darti, sorella, ascolta bene, anima e corpo a Gesù, che è morto in croce così per te, per mostrarti il suo amore, così come anche tu ora sei in croce. Se sei disposta ora nell'arena in cui ti trovi, sorella, mentre ti senti sbranata dai leoni, ora mentre il mondo ti guarda il mondo ti sta guardando, no? Divertito, diciamo così, dagli spalti, guarda verso l'arena, magari ti sputano addosso, mentre da tutte le apparenze Dio sembra non rispondere alle tue preghiere, sembra che ti abbandonato come ha abbandonato Gesù nella sua croce. Se vinci questa prova, sorella, di amore per Dio, se sei disposta ad amarlo, non perché ti toglie dal Calvario, ma perché ti insegna a perdonare chi ti sta inchiodando. Se hai questo amore, che è l'amore di Dio, amore fino alla sofferenza, fino alla morte, e allora, amata sorella, avrai vinto Satana, avrai vinto le sue bugie, avrai vinto le sue paure, vinto il male e le sue tenebre, perché allora saprai che Gesù è lì con te, soffre con te, Gesù soffre e muore con te, perché è questa la prova della fede, ed è questa la vera fede, è la fede che vince il mondo, che vince il diavolo, che vince la paura, che vince la morte.
Amen.
Amen. Apocalisse 12:11, cosa dice? Che la prova della fede, Dora, cerchi tu?
Sì. Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Amen. Amen. Angela, Giovanni 6:47.
Sì.
Dora, Matteo 20:28. Allora, e Gesù cosa ha fatto? Tutto ha fatto Gesù. Noi dobbiamo solo credere che Dio ci ama.
Amen.
Ci perdona, ci accoglie.
Grazie,
proprio
Signore.
Come ci ha mostrato con la sua morte in croce. Giovanni 6:47,
sì.
Cosa dice?
In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Amen. Poi Gesù dice verso 51, il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Quindi
Amen.
Gesù è venuto per morire, per aiutarci, per salvarci. Non, tutte le cose che tu accusi Dio, sorella, te lo dico con amore, è opera del diavolo, non è opera di Dio. La faccia di Dio, come Dio veramente è il Gesù della croce. Matteo 20:28. Il figlio dell'uomo è venuto per dare?
Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.
Alleluia.
Amen.
Angela, Isaia 53, odora, Isaia
sì.
53, leggere,
53,
si comincia dal verso 3, guarda, disprezzato, abbandonato.
Isaia 53, verso 3, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza.
Amen, verso 4,
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato.
Verso 5.
Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Questo è il vero Gesù che tu devi conoscere, sorella.
Amen.
Questo è il vero Gesù, sorella. Il diavolo ti ha presentato un Gesù falso, uno che va in giro con la Madonna a fare cosa? Il vero Gesù è quello della Bibbia, uno, e due è quello dello Spirito Santo per quelli che lo ricevono. Verso 6.
53:6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca.
E verso 11.
Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce.
Il
e
mio
sarà...
servo.
11.
Sì, ripeti verso 11. Scusa.
Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e caricherà egli stesso delle loro iniquità.
Quindi si caricherà gli stesso delle loro iniquità, cioè Gesù col suo sacrificio ci ha reso giusti, capito? Verso
Amen.
12.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti.
Cioè
perché...
questo vuol dire il premio che Gesù dice, il Padre ha dato a me un trono e io farò sedere sul mio trono quelli che vinceranno. Sorella, vinci, Gesù ti sta offrendo di sederti sul suo trono e regnare per sempre come sua sposa. Dove lo dice? Apocalisse 3:21, puoi leggerlo da sola. Allora continua, Angela.
perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.
Quindi non è vero che, come dici te, che lui ti toglie la, come dice, a me ha tolto l'amore, amore per il male che gli altri mi hanno fatto, maleficio, Dio non ti toglie l'amore, ma sta scherzando, Dio è amore, se ti toglie l'amore toglie se stesso, tu non puoi essere salvata. Tu dici come posso evangelizzare, parlare di un Dio di amore quando il primo a non amarti e non essere giusto è proprio Dio. No sorella, tu ti sbagli sorella, ti sbagli, stai mettendo le cose nel contrario. Tu appunto andando a evangelizzare sorella che tu acquisti forza e andando a dire agli altri di Gesù, qualunque piccola cosa, se Gesù ha fatto una cosa, credi che Gesù ha fatto solo una cosa per te in 7 giorni, valla a dire a tutti quanti, vedrai che le cose diventeranno due che Gesù fa con te, vabbè, fa per te. Gloria al Signore.
Amen, amen.
Quindi ora, sorellina, è il nostro turno di seguire l'esempio di Gesù, di lodare Dio nel mezzo dei nostri maltrattamenti e umiliazioni. Gesù si è fatto umiliare come una pecora, si è fatto tosare come una pecora, uccidere come una pecora. Ora è il nostro turno. Gesù è il nostro esempio, siamo dei piccoli Gesù, non siamo come i falsi profeti di Vangelo di prosperità che vogliono sedersi sui troni pieni di soldi. No, vogliamo essere come Gesù, come una pecora tosata, umiliata, uccisa, crocifissa, anche noi come pecore mute davanti ai nostri mattatoi e davanti a chi ci tosa, avanti fratelli, avanti, avanti, fino a quando? Fino al regno di Dio, come ci ha mostrato Gesù, sempre avanti e avanti,
amen.
Perché solo così potremo vincere, ma solo se continueremo ad andare avanti,
amen,
seguendo
amen,
Gesù.
Amen.
Non deviare a destra, non deviare a sinistra, continuare per la strada diritta e stretta, quella del Vangelo, non quella delle religioni morte, stramorte, ingannevole del diavolo. Seguire il Vangelo.
Amen, amen.
Che altro dice sua sorella?
Amen. Dice, mi dicono che io ho peccato, ho pregato male? Scusate, ma ho creduto troppo in lui per troppi anni. Ora l'unica cosa che ha malincuore, vedo che il male vince e le persone buone diventano aride e stanche di sopportare. E io sono una di quelle. Se il Signore fosse più amore, il mondo sarebbe più amore. Vi abbraccio, siete magnifici.
Guarda sorella, se non riesco a farti entrare questo messaggio nel cuore non siamo magnifici, siamo un fallimento. E io mi metterò a piangere, guarda, se tu non ricevi questo messaggio, se non ricevi questa scrittura, perché vuol dire che ho fallito e che sono un fallimento come testimone, come messaggero di Gesù. Sorella, mi sentirò fallito se tu non ricevi questo amore di Gesù adesso e anche il suo Spirito Santo, va bene? Mi prenderò la colpa io, guarda. Se tu non apri il cuore e non ricevi Gesù, se non ricevi il suo spirito, se non ricevi il suo amore, se il tuo cuore non toccherà il cuore di Gesù e non capirai quanto lui ti ama. Gesù è venuto qui per darci il messaggio e l'esempio. E Gesù a volte viene per tutti noi il turno di lottare contro il male. Adesso è il tuo turno, sorella, di vincere. È il tuo turno di soffrire combattendo contro il peccato. Dobbiamo renderci conto che discendiamo da Adamo ed Eva e nessuno di noi, né te né io, siamo superiori a loro. Dobbiamo imparare ciò che anche loro hanno dovuto imparare, e questo è di vincere e non essere sopraffatti dal male e dal diavolo. Perché alla fine di Genesi capitolo 4, dopo che si sono svegliati un po' Adamo ed Eva, che ci è voluto Caino per uccidere Abele, alla fine sono messi ad invocare il Signore. Da questo che capisco che Adamo ed Eva si sono salvati, perché come dice Romani 10:13, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Amen.
Ora in Cristo è tutto reso facile. Gesù è venuto in croce per rendere la salvezza facile, che i farisei di ieri, i farisei di oggi rendono impossibile. Vai in queste chiese cimitero e ti dicono che la salvezza la puoi perdere. Così parlano questi cadaveri ambulanti. La salvezza non si può perdere se non Gesù ha fallito. Se la salvezza si può perdere, la perdiamo tutti i giorni.
Sì.
Va bene? Dice, se guardi una donna rischi l'inferno. Se dici stupido a un fratello rischi l'inferno. Come posso fare a salvarmi io? Voi sapete, voi potete testimoniare come sono conciato male io. Come posso salvarmi io? È solo lo Spirito Santo che mi mantiene salvo, a me e tutti gli altri disgraziati come me. Va bene? Grazie, Signore. Allora, ora Gesù ha reso tutto facile. Dobbiamo solo ricevere Gesù e la potenza del suo Spirito Santo, e questi ci manterranno salvi. Se dunque tu sei stanco, tu dici essere stanco di sopportare, ma è perché tu stai combattendo contro il male, contro il diavolo, contro i demoni, con le tue forze. Non ti sei rivestita dello Spirito Santo. Cosa dice Dorati 1:8? Dammi anche tu una scrittura. Luca 10:19, guarda.
Atti 1:8.
Sì, Luca, dammi anche quell'altra, Efesini 3:20, Angela.
Ok.
Allora dimmi.
Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, tutta la Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra.
Ecco, tu stai combattendo nella carne, sorella, sfido che stai per... Sei sconfitta e sei destinata a essere distrutta. Tu sarai, ti posso profetizzare che sarai distrutta al 100% se non vai da Gesù, se non ti rivesti di Spirito Santo, perché voi d'ora riceverete
potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi.
Oh, e cosa farete quando ricevete questo? Angela, Luca 10:19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Se ricevi questa potenza, perché cosa farà Dio attraverso di questa sorella se riceve la potenza? Efesini 3:20.
Ora, colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù.
E come dobbiamo prepararci per vincere il diavolo? Efesini 6:11, Dora. Come possiamo prepararci per vincere il diavolo? In che modo? Quali sono le armi che ci servono per evitare che il diavolo ci distrugge? Okay, dobbiamo rivestirci della potenza di Dio. Dobbiamo rivestirci della luce di Dio, dello Spirito Santo di Dio, e le nostre armi sono spirituali. Efesini 6:11 in avanti.
Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo in piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
18.
Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. A volte mi sveglio in mezzo alla notte e ero nel mezzo del sogno. Stavo lottando contro il diavolo, stavo facendo guarigioni, stavo predicando il Vangelo.
Alleluia.
È inutile sprecare la notte. La notte è un tempo per andare a combattere nello Spirito. Io so la storia di Richard Wurmbrand, che era in prigione, 14 anni in prigione perché predicava il Vangelo, Dio lo benedica, un fratello dolcissimo adesso con Gesù. E lui, per non impazzire, sai cosa faceva? Predicava alle pareti della cella.
Tutta la notte.
Quando non riuscì a dormire.
Sì.
Ok, e ho memorizzato dei messaggi. Okay. Un giorno, quando è uscito dalla prigione, è andato a pregare, è andato a predicare in una chiesa, e c'è stato uno che è saltato alla fine, è andato da lui, l'ha preso scioccato, fa: ma pastore, io questo sermone che lei ha predicato, io l'ho ricevuto in sogno. In sogno ho ascoltato esattamente questo sermone, com'è possibile? Dio ha preso il sermone di Richard Wurmbra, che predicava alle pareti di notte nella sua cella, e lo ha mandato da uno che ne aveva bisogno, che l'ha ricevuto e ha detto che si è salvato e accettato Cristo con questo sermone. Quindi anche nel nostro sogno che noi predichiamo, Dio prende quelli e li dà in visione a persone che ne hanno bisogno. Non sprecate i sogni, fratelli, prima di andare a dormire, consacratevi a Dio, amate Gesù, parlate con Gesù, chiedetegli che vi usi nel sonno.
Amen.
Amen. Atti capitolo 2. Amata sorella, I love you, ti voglio bene, grazie Gesù. Prima cosa che devi fare, tu magari ti chiedi, ok, vorrei, come faccio? Ecco, cosa devi fare? Come si fa? Devi lasciarti cadere, smetti di lottare, lasciati cadere nelle braccia di Gesù, rimani lì, abbracciata a Lui, e presto riceverai il dono dello Spirito Santo. Atti 2, 37 a 41, Angela.
Sì. Udite queste cose, essi furono come punti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa.
Per te, sorella, è la promessa.
Per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà.
Amen.
E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone.
Alleluia.
Amen.
E riceverete il dono dello Spirito Santo. Fu battezzato nell'acqua, ma forse sì, forse no, non ha nessuna importanza. È il dono dello Spirito Santo, non è il dono di 50 litri d'acqua. È il dono dello Spirito Santo, va bene?
Sì.
Quindi, guarda, concludiamo, Angela, con questa sorella dolce.
Ok.
È dolce perché devo ammettere che questa sorella sta già cominciando a superare ostacoli perché ha confessato, capito? Ha vuotato il sacco, ha vomitato fuori quello che il diavolo le ha fatto, il male, le malie, i malefici, le maledizioni, gli spiriti che il diavolo gli ha mandato. Questa sorella non li vuole, quindi è venuta qui alla nostra chiesa, si è inginocchiata davanti a Gesù e sta chiedendo liberazione. E io sono qui per pregare insieme a lei, per liberarla nel nome di Gesù Cristo. Amata sorella, ascoltami, devi cominciare a piangere a Dio, di un pianto di liberazione da tutti gli spiriti del maligno. Vedrai, sorella, Gesù ti libererà. E se ti penti sinceramente, con tutto il cuore, e sinceramente con tutta l'anima, sorella, sinceramente con tutta la tua mente, e sinceramente con tutte le tue forze spirituali, vedrai, sorella, ti parlo per esperienza, vedrai Gesù. Coi tuoi occhi lo vedrai, gli occhi dello Spirito. Lo vedrai, lo sentirai con il tuo corpo spirituale, lo sentirai. Sentirai il suo amore Gesù e il suo amore, la sua gioia e le sue benedizioni e protezione e guida. E tutte queste cose, Dio, Gesù, lo Spirito Santo, i loro doni, cominceranno a vivere, cominceranno a operare in te e attraverso di te da ora e in poi, e per tutta l'eternità. Guarda, cos'è che abbiamo da perdere? Questo.
Niente.
Solo questo abbiamo da perdere. Vuoi la lista? Volete la lista? I nostri mali, le nostre maledizioni, le bugie, le nostre tristezze, i nostri pensieri depressi, le malinconie, i falsi amici e tutte le influenze del diavolo. Abbiamo queste cose da perdere. Scarichiamo tutte queste immondizie che sono state prese illegalmente dall'albero, da quell'albero proibito del bene e del male, e rimaniamo solo con Gesù.
Amen.
E tutto quello che l'amorevole Padre ci vuole dare attraverso di Lui. È difficile? No, è facile. Dobbiamo solo abbandonare tutto, darci interamente a Gesù, ubbidendogli in tutto quello che possiamo, tanto o poco, quello che possiamo. E se lo chiederemo, e se chiederemo lo Spirito Santo nel nome di Gesù, Dio ce lo darà, come è scritto. Vediamo Giovanni 14, dammi la scrittura di Giovanni 14, verso 23.
Giovanni 14, 23. Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola,
e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui.
Allora, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cos'è osservare la parola? Per me, fratello Giuseppe, con l'addestramento che ho ricevuto, i doni che Dio mi ha dato, significa servire Gesù, evangelizzare, possibilmente dalla mattina alla sera e possibilmente anche quando dormo, come appena spiegato. Per un altro che è paralizzato in un ospedale, magari può solo dare sorrisi di amore, occhi di amore agli infermieri, occhiate, e magari muto non può parlare. Quell'altro che è zoppo significa andare zoppicando a evangelizzare o amare. Cioè, praticamente, se uno mi ama osserverà la mia parola nel limite che potrà. Non puoi fare il passo più lungo della gamba, però quel passettino che puoi fare, fallo per Gesù. E cosa succede dopo? Gesù ti dice, il Padre mio lo amerà e noi, io e il Padre, lo Spirito Santo, noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Capisci? Quindi allora cominci senza battesimo Spirito Santo, cominci senza doni spirituali, cominci come Apollo, sai Apollo nel libro degli Atti, questo non sapevo che c'era lo Spirito Santo, predicava tutto a forza e Gesù l'ha chiamato, cioè nello Spirito Santo, lo Spirito l'ha fatto incontrare Aquila e Priscilla, che gli hanno spiegato qualche cosa che non sapeva, è stato battezzato nello Spirito, è diventato una delle colonne della prima Chiesa. Alleluia.
Amen.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi io, questa sorella mi piacerebbe, cosa mi dice Angelo? Che...
Amen. Lei ci sta seguendo, mi ha scritto durante il messaggio che hai dato, che ci sta seguendo, e adesso vorrei provare di collegarci con Skype con lei,
okay,
così preghiamo insieme.
Mi piacerebbe moltissimo, piacerebbe moltissimo. Nel nome di Gesù Cristo, comandiamo Signore Gesù, col tuo potenza, il tuo spirito, protezione, adesso che possiamo collegarci a questa dolce sorella, che le possa ricevere il tuo dono dello Spirito Santo, protezione e liberazione da qualunque spirito, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
E comandiamo in questo momento agli spiriti del diavolo che si manifestino, che escono dai loro nascondigli e che nel nome di Gesù Cristo si manifestano così che li possiamo legare, nel nome di Gesù.
Amen. Se ti metti le cuffie io faccio il collegamento.
Dammi le cuffie, grazie.
Amen.
Allora, eccomi incuffiato.